Soltanto le galline, è molto difficile che questo accada. Però ci sono momenti in cui mi prende bene una certa storia. Adesso sto scrivendo una storia per Alessandrini che è da qualche parte qua intorno e questa mi diverte, stranamente mi diverte farla e la faccio volentieri. Il problema è che il divertimento, a dire il vero, accade sempre più di rado per quanto riguarda la scrittura. Per quanto riguarda altri tipi di operazioni legate al mondo del fumetto invece no, credo in queste di essere ancora molto fresco.
Grazie Alfredo Castelli, grazie mille.
Grazie.
Radio Popolare, Popolare Network, sempre in diretta da Cartoomix fino alle 16.30. Adesso faccio qualche domanda al pubblico, semplice. Come vi chiamate? Nome? Personaggio preferito?
Illy, come il caffè. Dylan Dog.
Aldo, purtroppo Bonelli non è dei miei preferiti. Come personaggi... Saluto tutti. Personaggi miei erano quelli di Moebius o di Frank Xerox, pazienza.
Io sono Lorenzo e piace molto Manala.
Andiamo con uno da uno che ha la maglietta di Capitan America e sentiamo cosa ci dice. Puoi dire Steve Rogers.
Marco Zagor, lo spirito con la scure.
Luca. Sono combattuto tra Dylan e Morgan Lost per la Bonelli, mentre per il mondo Marvel Daredevil.
Vado da una ragazza nei capelli, da una tinta molto affascinante, ma non possiamo dire qual è, alla radio possiamo dirlo?
Perché mi fai questo, Maurizio?
Sì, ma non è Amleto, neanche Otello. Di' il tuo nome e...
Mariangela.
Personaggio?
Wonder Woman.
Allora, visto che ha parlato di Wonder Woman, io vorrei parlare con un Wonder Man, un uomo delle meraviglie, che si chiama Roberto Recchioni. Il Jack London di Lambrate. No, così.
Quindi devo prendere il mio cane, sbudellarlo e nascondermi dentro.
Sì, oppure puoi andare in barca e prendere una barca che fa acqua da tutte le parti, ma raccontarlo.
È vero.
E tu nel racconto hai proprio questa presa diretta. Adesso Jack London ci serve così, perché è un amico e ci piace citarlo, ma proprio la capacità di continuare a rimanere in presa diretta sia nella vita che nella fantasia. Anche tu sei uno strenuo lavoratore, poi sembra che il lavoro aumenti sempre di più anziché tirare i remi in barca.
Io lavoro sempre. Il mio idolo rimane Stephen King, che quando gli chiedevano quando non lavorasse lui ha sempre risposto il giorno del mio compleanno e a Natale. Anni dopo corresse la dichiarazione e disse in realtà lavoro anche il giorno di Natale e il mio compleanno. Lavoro sempre, è bello perché poi in principio fai di quello che ami il tuo lavoro e non lavorerai un giorno nella tua vita, quindi queste cose romantiche, in realtà smadonno esattamente come chiunque la sera quando sono stanco. E niente, più o meno hanno detto tutti cose molto sensate che condivido in assoluto, nel senso, per me la presa surreale è fondamentale, la presenza dell'autore, di quello che scrive all'interno del tempo presente. I personaggi, specie seriali, tendono via via che continuano a vivere in questa eterna ripetizione a perdere un po' la presa sul tempo. E il nostro scopo, sia come autori che come produttori, come casa editrice, è cercare di fare in maniera che quei personaggi invece la presa sul presente ce l'abbiano sempre.
A proposito del fatto che avere la presa sul presente vuol dire continuare a lavorare costantemente, non solo mentre lavori ma anche quando non lavori, allora io ti chiedo, Roberto, il tempo dedicato al lavoro è tantissimo, come fai a ricaricarti? Cioè, uno dice, beh, vado a catturare altre informazioni, sì, ed è sempre lavoro, ma come fai a ricaricarti se esistono dei momenti extra lavoro in cui finalmente respiri?
Non, il concetto di respiro non è esattamente legato a me, nel senso, io sono una persona che non si può fermare, se si fermo sta parecchio male, quindi tendo a bruciare tutto il possibile, sono un divoratore di persone, di finzione, di opere narrative, di... credo di nutrirmi da tutto quello che ho e ho un bisogno costante di conoscere cose.
L'ultima cosa, no persona, quelle le lasciamo, l'ultima cosa che hai divorato con grande piacere, con grande profitto, nel senso che ti ha arricchito, ti ha dato gioia.
In questo caso mi sono appassionato di un manga, un manga folle giapponese che è One Punch Man, che è stata l'ultima cosa che mi ha davvero fulminato.
E adesso su cosa stai lavorando? Sì, adesso tu dici, vabbè, l'ho già detto tante volte, diciamolo anche qui, così ci facciamo un quadro di quest'uomo che a volte dorme, ma quando è sveglio lavora sempre.
Allora, in termini bonelliani, portiamo avanti Orfani, le nuove stagioni di Orfani, portiamo avanti tutta la famiglia delle testate legate a Dylan Dog, c'è una nuova serie dei samurai che uscirà molto in là, una serie per bambini, ragazzi, che si chiama Foruz, che uscirà un po' meno in là. E grosso modo in termini bonelliani quello, poi ho due romanzi in fase di scrittura e un po' di progetti extra Bonelli.
Quando tu dici un po' più in là e un po' meno in là, parli di un aspetto tecnico che non molti conoscono, in termini di gestazione, cioè gravidanza, parto, eccetera, che cosa significa?
Beh, per una serie come Orfani abbiamo avuto una fase di preproduzione, cioè prima di arrivare effettivamente, di preproduzione e produzione, quindi tutto il periodo prima di arrivare in edicola, che è durata 4 anni, è stata lunghetta, non la più lunga della Bonelli, però lunghetta. I samurai ce l'ha più lunga.
Come mai?
Andiamo molto piano, io penso che sarà l'ultimo fumetto che farò, quindi stiamo curando ogni singolo dettaglio.
Perché l'ultimo?
Non lo so, ho deciso così.
Così. Nella tua biografia, sì, che stai già preparando, poi ci sarà lavoro sulla tua biografia, sono chiaro, 12 volumi però. Come Proust, eccetera. Roberto Recchioni, grazie mille. No, io il disegnatore lo lascio per ultimo, cioè Roberto disegna anche, ma siamo rimasti più sugli aspetti legati alla parola e alla ricerca. Franco Busata, buongiorno.
Buongiorno.
Come sta?
Alla grande.
Cosa
Come
si
dice
fa
Vincenzo
qui?
Sarno, alla grandissima.
Vincenzo Sarno, che è un amico che ha contribuito a organizzare questo incontro al quale state partecipando e che adesso è preso in mille altre cose, è stato citato da Franco, che è un uomo che, come tutte le persone legate all'intelletto creativo, mette a contatto le risorse e lo fa anche di lavoro.
Esatto, il mio lavoro è esattamente questa cosa qui, è coordinare i team creativi con i quali ho a che fare, che in passato sono stati quello di Napoleone, poi in contemporanea quello di Brandon con Claudio Caverotti e Ambrosini, e adesso sono quello di Dylan Dog e quello di Orfani, sostanzialmente.
Che cosa è cambiato nel corso del tempo? Cioè, si tratta sempre dello stesso lavoro o il personaggio in qualche modo sposta quello che fai, lo arricchisce, lo cambia?
Per me è cambiato moltissimo il ritmo di lavoro, nel senso che quando lavoravo a Napoleone e Brandon mandavo in edicola un albo al mese sostanzialmente, e quindi avevo il tempo di seguire un albo in un certo modo, quindi leggendolo, rileggendolo con una cosa. Adesso devo dire che la produzione nostra è enorme, io mando in edicola più o meno un albo alla settimana, perché con Dylan facciamo tantissime cose, abbiamo aumentato gli albi speciali, c'è Orfani che è una serie complessa perché c'è anche il colore, e quindi purtroppo devo dire che non riesco a vedere e rivedere gli albi con la cura con cui mi piacerebbe. E d'altra parte è cambiato perché ho a che fare con tantissima gente in più, molto stimolante, col fior fiore della casa editrice, quindi è un grande piacere, insomma, lavorare con i disegnatori e gli sceneggiatori più interessanti con cui abbiamo a che fare.
Un dettaglio tecnico, Franco, lavorare con queste persone, con gli autori, sceneggiatori e disegnatori, significa una vita al telefono oppure ogni tanto ci sono proprio degli incontri in cui vi sedete intorno a un tavolo?
No, vuol dire avere a che fare con loro faccia a faccia e anche telefonicamente, cioè uno arriva in ufficio e ci parli e ti confronti, oppure lo senti al telefono, oppure mandi una mail, poi lo stesso, sono un sacco di varianti di questo tipo di cose qua.
Che cosa ti stanca di più di questo lavoro? Ti affatica di più di questo lavoro? La quantità oppure certi altri aspetti che sono più legati proprio all'oggetto del lavoro stesso?
Non so, è un po' difficile parlare di fatica, perché come diceva prima Masiero, è sempre meglio che lavorare, eh? Cioè, su questa cosa qui non ci si scappa, essendo il fumetto stato sempre la mia grande passione da quando sono nato praticamente, non mi sembra vero di fare questo lavoro, penso che sia un privilegio straordinario e quindi è veramente difficile trovare un aspetto stancante o di cui lamentarsi, insomma.
Ma se volessimo usare proprio un termine tecnico per descrivere la tua qualifica professionale, cioè quello che fai?
Editor.
Allora, vorrei fare un piccolo sondaggio, se siete d'accordo, chiedendo a questo pubblico per alzata di mano quanti tra voi vorrebbero fare lo sceneggiatore. C'è anche uno in fondo che si agita, ok, ci sto dentro. Quanti vorrebbero fare il o la disegnatore o disegnatrice? Abbiamo Miss America, poi no. Qualcuno è interessato a fare l'editor?
Uno c'è.
Uno, lui, ok. Dimmi perché.
Perché puoi avere una panoramica di tutto quello che accade e avere a che fare con tantissime persone. Quindi è quello che mi piacerebbe fare.
In effetti o l'editor o il dentista per le panoramiche, poi sono quelli ideali. Insomma, e tutti gli altri? Vorreste fare qualcosa nel mondo dei fumetti? O vi piace continuare a leggerli e va bene così? Ecco, questa è l'ultima alzata di mano. Mi piace leggerli o vedere anche altre cose che hanno a che fare con l'immagine e va bene così. Alzata di mano? Bene, ok. Sì, vabbè, tu sei un infiltrato, però comunque apprezzi il mondo, quindi beh, poi Mebius è sempre nei cuori di tutti. Anche tu hai alzato la mano dell'ultima cosa e non puoi più, cioè no, però puoi fare tante cose anche in parallelo, si sa, esistono, come dicevano, disse una volta Philip Dick, io credo in un'altra vita, e tutti dicono che incarnazione fa, no, io sono nello stesso ci sono tanti posti della terra in questo momento, e dissero, va bene, la conferenza la finiamo qui allora. Grazie Franco.
Grazie a te.
Senti, Jacopo Camagni, decidi tu, vuoi che facciamo partire un brano che scalda l'atmosfera, poi lasciamo a loro la sorpresa?
Fai, cioè, quel che vuoi.
Come sei democratico. Allora, Jacopo, ci lascia fare quello che vogliamo.
Sono a casa tua, quindi.
E il nostro Sambo alla parte tecnica. Jacopo, sei pronto? Jacopo Camagni, un bel applauso di incoraggiamento. Jacopo è un timido.
Sulla fiducia
vorrei...
proprio.
Sì, perché... sulla fiducia, anche sui simboli che decorano le maniche della tua maglia. Vorrei che per chi vede, no, ma per chi non ci vede e sta ascoltando, ci dicessi, sì, di cosa si tratta.
Sono tutte rune, sia sulla maglia che sulle dita. Punto.
No, dovevi poi con grande passione parlare.
Grande passione. Grande.
Allora, chi è Jacopo Camagni e che cosa fa?
Allora, io lavoro principalmente, ho una storia un po' travagliata a livello italiano, nel senso che ho cominciato nel 98 con la Cappe Edizioni, poi sono lavorato in Francia per la Soleil, nel 2008 sono entrato in Marvel America e da allora sono al loro servizio, tra virgolette, pur essendo libero di fare altro. Oggi per la prima volta vengo qua presente allo Stand Bonelli con la variant di Ut di Corrado Roy, quindi con grande soddisfazione, perché è tornare a lavorare per un mercato italiano direttamente in questo caso, e quindi ho fatto un po' di tutto in realtà, dal fumetto autoriale per la K al fumetto francese al supereroistico. Mi manca un po' quello di genere d'avventura, ma la butto lì così. Parliamo, la butto.
Il momento ufficio di collocamento. Fai bene perché questi sono i momenti in cui
bisogna approfittare.
La loro attenzione, ma anche la tua. Senti, quali sono gli elementi di continuità tematica in tutto quello che fai? Intendo dire come autore.
Allora, faccio una premessa. Io principalmente sono un disegnatore, o come preferisco ridefinirmi, un artigiano, perché c'è un'altra cosa. Quindi regolarmente io mi trovo a lavorare su sceneggiature scritte da altri e ho un margine di modifica o di comunque interpretazione abbastanza limitato, non tanto quanto quello di altre persone che invece agiscono direttamente sulla sceneggiatura a livello creativo. Cerco comunque, come dicevano prima sia Roberto come diceva prima Roberto, di mantenere un contatto con la realtà, perché è importantissimo in qualunque storia tu stia andando a raccontare, far percepire che non è un mondo a sé, distaccato dal mondo presente, ma ci sono dei riferimenti. Quindi anche in sceneggiature già elaborate tendo ad inserire più o meno cose mie, dei limiti ovviamente dove è possibile. Quindi insomma, in Marvel non è così facile, però sono riuscito più volte, ecco, anche di nascosto.
Prima dell'incontro con Jacopo parlavamo a proposito delle sue passioni, le rune, la cultura celtica, proprio di questo mondo, un mondo che è molto antico e che nel corso del tempo si è evoluto anche in anticipo rispetto ad altre culture. Per i Celti il mondo si divideva in tre, loro avevano l'ossessione del tre, c'erano sacerdoti, guerrieri e artigiani, e Jacopo ha detto: io sono un artigiano. Ma nel lavoro ogni tanto ti senti anche un po' sacerdote nel senso più ecumenico del termine e guerriero?
Guerriero quando c'è la scadenza che ti arriva, anche perché in Marvel i tempi sono 4 settimane, non, per fare un albo non c'è molto da giocarci sopra, quindi guerriero lo devi essere per forza, ma in generale nel nostro lavoro, perché come per qualunque passione, se non combatti non arrivi al tuo scopo, quindi devi perseguire abbondantemente il tuo sogno. Io ho lottato abbastanza per arrivare a fare della mia passione un lavoro che è piacevole e non piacevole a seconda dei momenti, però è quello che voglio fare e che mi gratifica. Per il discorso sacerdote ti dirò, al momento lo metto in stand by come discorso, ne riparleremo quando avrò un prodotto mio dove potrò definirmi autore, dove avrò scritto e sceneggiato e disegnato, ed è una cosa alla quale sto lavorando e forse l'annunceremo da qua l'anno prossimo, però lì la rimanderei, perché è un lavoro importante quello di chi diffonde un messaggio.
Faccio un'ultima domanda con i presenti, perché Claudio Chiaverotti, Paolo Barbato e Roberto Recchioni sono andati ad altri incontri. L'ultima domanda è proprio legata alle vostre passioni e a come si potrebbero usarle per trasferire, e potrebbero usare queste passioni per trasferirle in chi il fumetto magari ancora non lo conosce o lo conosce molto poco, partendo da Franco, poi arrivando fino a Michele. Preferisci Michele, così intanto studi le risposte degli altri, come Phil Collins quando fece il colloquio di assunzione nei Genesis. Allora, colloquio di assunzione. Michele, se tu dovessi, dal punto di vista di evangelizzazione attraverso il fumetto, beh sì, che paroloni, lo so, va bene,
sì,
dai.
Sì.
Andiamo, voliamo più basso. Allora, arriva un extraterrestre e dice: sì, mi hanno detto che c'è questa cosa sulla Terra, i fumetti.
Sì.
Da dove parto?
Porca miseria, questa è complicata, veramente. No, io veramente vorrei passare alla risposta ad Alfredo Castelli, nei suoi 51 anni di carriera, sicuramente può illuminarci di più. No, non tanto perché io posso dire la mia, ma se poi dico quella sbagliata, l'extraterrestre se ne va, è un casino, cioè i fumetti non nasceranno mai più su Marte o dovunque. Quindi invece secondo me Alfredo ha la risposta sicuramente giusta per questa domanda.
Bello, sento confluire su Alfredo una responsabilità insostenibile.
Sì, ma io ritengo offensivo per Camagni, che ha appena iniziato a lavorare per la Bonelli, rispondere io e non passare il microfono a lui. Ma a parte scherzi, io non ho capito bene la domanda, sai. Arriva un marziano e dice: cosa sono i fumetti?
Cosa sono i fumetti, ma non voglio saperlo a parole, perché noi marziani non abbiamo tutta questa capacità di ascolto prolungata. Vorrei leggerne uno, cosa mi suggerisci?
Io dovrei dirgli che deve leggere Martin Mister, nella speranza.
Vorrei leggerne due. Mister, ok, va bene.
Poi abbiamo perso i marziani, hai ragione. Allora gli dico, no, non gli so dire, secondo lo dice Camagni, come ovvio, un fumetto disegnato da Camagni, e così abbiamo evangelizzato.
Già mi vedo lui all'edicola, l'estraterrestre all'edicola, che dice al
marziano
di
cercherei
Camagni.
Senza di fargli leggere niente, cercherei di fargli vedere, magari disegnandolo come facevano nei graffiti in tempi remoti, di fargli vedere un disegno e un altro disegno accanto e fargli capire che con due disegni affiancati si può rendere l'idea del movimento, e magari metterci delle parole per fargli capire che si può anche rendere un parlato. Dopodiché il marziano, bello, appunto, distrugge la Terra e fine del,
certo,
discorso.
No, sembra un po' come l'uomo invisibile nella Lega degli straordinari gentlemen di Alan Moore, quando parla con gli extraterrestri disegnando dei fumetti sul terreno. Restano ancora 3 minuti, quindi Jacopo, te la senti?
Non canto,
lui ti ha dato
non canto, te lo dico, non canto.
No, però no. Te la senti di suggerire una lettura?
No, una lettura è insuggeribile, perché secondo me è impossibile suggerire un volume di qualcosa.
Sentirete di suggerire la lettura?
In generale? Sì, leggete. Portate...
Allora non sono estraterrestri, leggete. Cioè l'estraterrestre.
Lo dico all'estraterrestre, leggi.
Leggi.
Leggi, no, ma anche guarda soprattutto le figure, i disegni. Ci sono tanti fumetti belli anche... non soltanto da leggere ma da guardare, quindi possibilità di interazione ci sono da quel punto di vista lì. Però in generale quello che secondo me sarebbe bello far vedere a un ipotetico extraterrestre è la varietà di storie che la mente umana è riuscita a partorire, perché alla fine noi siamo tutti qua perché siamo accomunati da, credo, una passione per raccontare. Una volta era, si tramandava verbalmente, noi lo tramandiamo adesso tramite il immagini illustrate con accompagnate da testo o anche con altri media, e quindi l'importante secondo me è far percepire il valore dell'importanza della storia e quanto l'essere umano riesce con la propria immaginazione a regalarci tutti i giorni con storie diverse che riesce a partorire la persona singola dalla propria testa.
Grazie Jacopo.
Grazie a voi.
Franco, velocissimo.
Sì, io ripasserei la parola a Masiero, perché forse no.
Grazie.
No, allora, tra i tanti capolavori che potrei citare, non so, Stan Lee, Jack Kirby, piuttosto che una sintesi straordinaria tra fumetto bonelliano e grande tradizione italiana, il Texone di Magnus, e poi una storia di Tex che io adoro particolarmente, che è il figlio di Mefisto.
Grazie mille, Franco Busatta, Jacopo Camagni, Alfredo Castelli, Michele Masiero, in diretta Radio Popolare da Cartoomix. Grazie a voi, grazie a tutti per la partecipazione. Questo programma andrà in onda tutti i sabati dalle 16.30 sulle frequenze di Radio Popolare 107.6 o in streaming. Grazie ancora, ciao. First it came hard.